Grazie Presidente. Si tratta di un piano ampio, ambizioso e ben noto che si tratta di un piano complesso. Mi limito a qualche considerazione sull'impianto. Faccio una premessa, e cioè che chi scrive, studia e disegna un piano di questo tipo lo può fare con quelli che sono gli strumenti o la cassetta degli attrezzi che spesso non dipendono da chi lo scrive. In particolare, in larga misura, questi strumenti dipendono da un complesso di discipline normative che ci vengono dal livello nazionale, regionale e non solo dal livello locale. Quindi è con quell'armamentario, strumentario degli attrezzi che si lavora. Dopodiché, questo strumentario viene declinato all'interno del contesto in cui il piano verrà poi disegnato e infine attuato. Due considerazioni su questo piano quindi non possono che muovere da una considerazione sul contesto più generale in cui anche questo comune si viene a trovare e in modo particolare con alcune considerazioni su quelle parti di questo piano che attengono alla inclusione sociale e alla lotta alla povertà, che sono i due con i quali ho avuto maggiore dimestichezza e un po' di interesse per qualche considerazione di carattere più generale. Per fare questo, due brevi cenni a quelle che sono le rilevazioni che ci arrivano da alcuni anni da diversi organismi che vengono poi tradotte in dati concreti, sono ad esempio quelle dell'Istat, ma anche quelle del Censis, ma anche quelle che in qualche misura all'interno di questo piano vengono citate all'inizio sulla base di rilevazioni fatte su, per quanto attiene alla povertà, la rilevazione sulla base di quanto si è ascoltato dai cittadini modenesi intervistati. E credo che qua ci siano due dati che vanno considerati. Cioè, da un lato, che come emerge da alcuni anni, quello che è capitato in Italia è curiosamente un leggero, ma solo lieve, aumento delle disuguaglianze dei redditi, lieve, che peraltro non è meno preoccupante perché l'Italia ha come caratteristica che si pone in termini di disuguaglianza ad un livello estremamente alto, cioè siamo ad un livello paragonabile a quello del Regno Unito, anzi forse leggermente superiore dati gli ultimi dati del 2018, che però curiosamente è quello Stato che in Europa a livello di imposizione, quindi poi alla fine di imposizione fiscale, conseguentemente di intervento pubblico, più basso in Europa. E curiosamente ci troviamo invece molto molto distanti rispetto a quei paesi che hanno pur un livello di tassazione analogo al nostro, la Svezia, ma livelli di disuguaglianza molto più bassi. E questa è una prima considerazione, cioè che l'intervento pubblico in questo campo in Italia qualche problemino lo mostra. Se noi abbiamo elevata tassazione e livelli di disuguaglianza più alti, è chiaro che forse tutto, probabilmente anche questo, ci sono tante componenti, ma se solo guardiamo al carico fiscale assoluto, anche al netto dell'evaso, ci troviamo in un contesto tale per il quale l'intervento pubblico in Italia, e questo è un problema complessivo, non è un problema che riguarda più o meno qualche regione, forse ragionevolmente ci sarà qualcuno che va meglio e qualcuno che va peggio, ma nel complesso c'è una considerazione che questo intervento pubblico è un intervento che ha mostrato nel tempo delle indubbie grosse inefficienze. Questa è una prima considerazione, cioè una riflessione sul quanto la soluzione adottata in Italia, che è una soluzione redistributiva e di un progressivo incremento dell'intervento pubblico, sia realmente efficace per realizzare quegli obiettivi che questo tipo di strumenti si propone. Per questo noto e osservo, ma questo piano, ribadisco, è fatto con gli strumentari che vengono dati a livello nazionale, che cosa contiene nell'ottica di chi ha una impostazione più liberale? Una considerazione di un coinvolgimento dei soggetti privati che è inevitabilmente una considerazione, un coinvolgimento più basso, cioè molto pubblico e meno coinvolgimento del privato. C'è una seconda considerazione, che è un altro punto, anche qua, mi perdonerete se parto, da qualche dato informativo, perché i numeri, trattandosi in questo caso di un provvedimento che interviene di fatto sui numeri, cioè su situazioni che sono concrete, per quanto Modena non sia nell'identica situazione della media nazionale, perché fortunatamente sul tema povertà Modena è mediamente un po' meglio di quanto non accada a livello nazionale. Stesso discorso vale per il tema dell'occupazione, sia l'occupazione che è più alta, sia il tasso di disoccupazione che è mediamente molto più basso, sono un elemento favorevole. Certo che se guardiamo in ogni caso ai numeri assoluti nazionali e locali, ma parto da quelli nazionali, qualche cosa anche in questa considerazione torna poco. L'ultimo dato dell'Istat, che è relativo all'anno precedente, non evidentemente a quest'anno, dà una situazione di povertà relativa ed assoluta in oltre 5 milioni di famiglie, 5,4 milioni in Italia. Considerando che un nucleo medio sempre per l'Istat ha 2,7 componenti, il dato complessivo sarebbe stimato a 14 e oltre milioni di soggetti poveri. Probabilmente è un po' tanto, anche perché se così fosse davvero ci troveremmo di fronte altro che alla questione dei forconi quando sono usciti qualche anno fa, ci sarebbe una rivoluzione di piazza se davvero la povertà intesa in senso proprio ed estremo fosse così numerosa. È anche vero che peraltro questi dati che si basano su valutazioni Istat, cioè sul quant'è il reddito minimo rapportato al nucleo familiare, cioè al singolo, alle due persone, alle tre a seconda del luogo, a seconda della città, della regione, ci dà un'indicazione che esiste un'ampia zona di soggetti che di sicuro non vive, un'ampia area di soggetti che di sicuro non vive nel benessere e che comunque fa più o meno fatica ad arrivare a fine mese. Ma sono altri dati che combinati a questi possono portare a un qualche tipo di riflessione. Questa riflessione è sulla necessità di un intervento che io credo sia da implementare in modo ancora più deciso che quello culturale, cioè il fatto che sempre se guardiamo ad alcuni numeri, e ribadisco, i primi sono, immaginiamoci che sia vero il dato, 14,6 milioni di poveri, i dati che escono sempre da questi numeri sono quelli che le dichiarazioni dei redditi sono, guardate, salto anche questo aspetto, ne voglio passare subito ad un altro, perché su quello dei conti i minuti scappano e me ne mancano pochi. La cosa curiosa è che un paese con tante persone povere spende, e anche questi sono dei dati dell'Istat, delle cifre che mi sono andato a cercare, 96 miliardi l'anno in giochi d'azzardo, 30 milioni di utenti, 8 miliardi in maghi e cartomanti, 14, sempre questo un articoletto in unghie e faccine. Tipico, però le unghie, i faccine, i cartomanti, i piercing, tatuaggi, droghe più o meno leggere, e con redditi che al netto sono di poco più di 680 miliardi, inducono a ritenere che forse una risposta sia anche per combattere la povertà, non solo un intervento in termini di qualche cosa di più in tasca a queste persone complessivamente, ma forse anche un intervento culturale a monte. Ultime due considerazioni sul documento. Una considerazione che ci troviamo, l'ho sentito ieri in commissione, poi due domande le avrei fatte, ma in realtà una risposta in parte in commissione è già stata data. Due tematiche sulle quali stare attenti su questi interventi. Una è che gli interventi per combattere la povertà si stratificano a diversi livelli. Abbiamo il reddito di inclusione nazionale, l'EFSIA, abbiamo un intervento regionale, abbiamo possibilità di interventi anche in qualche misura ad altri livelli, cioè a livello locale. Nell'individuazione della strategia per questi interventi una attenzione va anche prestata in qualche misura alle non sovrapposizioni, perché alcune già la legge le impone, chi percepisce la NASPI non percepisce il REI, ad esempio, ma talvolta gli incastri di più interventi rischiano, se i parametri selettivi non sono accurati, di cumulare più interventi sul medesimo nucleo e il medesimo soggetto. E un secondo punto è quello del monitoraggio del percorso, cioè molti di questi interventi postulano una responsabilizzazione del destinatario dell'intervento ed è questo uno degli aspetti sui quali non solo relativamente a questa tipologia di interventi, ma sono molti anni che lo segnalano economisti, in tutta Italia e in tutte le materie la condizionalità, che sia preventivo che sia successivo, sconta un deficit in termini di effettività del controllo. Banalmente, da più di 20 anni a questa parte si afferma e si è verificato che, ad esempio, i percettori di quella che una volta si chiamava indennità di mobilità più o meno lunga, o di trattamenti di cassa integrazione, che oggi sono andati sempre più riducendo l'ambito d'applicazione, ma questo è un altro discorso, e trattamenti come anche quello di disoccupazione condizionati all'accettazione di un'adeguata proposta formativa, condizionati all'accettazione di un lavoro congruo, si scontravano con l'effettività di questo provvedimento. E cioè, nel momento in cui nessuno controlla chi offre la proposta formativa, nessuno controlla chi offre l'attività lavorativa, nessuno interviene per ritirare il beneficio accordato perché non c'è monitoraggio, non c'è verifica, non c'è controllo dell'effettività di questa condizionalità, si creano delle sacche di percettori di contributi pubblici che continuano a goderne fino a che non si sono esauriti e casomai nel frattempo svolgono attività lavorativa sommersa. Capita non solo nella nostra regione, spesso anche altrove, capita molto spesso. Quindi l'aspetto del monitoraggio e della reale verifica della condizionalità e soprattutto quello dell'effettività del chi si impegna ad un percorso è un elemento fondamentale. È stato detto, e con questo chiudo in commissione, che oggi su alcune tipologie di interventi il monitoraggio richiesto è molto stretto, tempistiche mensili, che forse sono, e su questo concordo, grazie, perché gli interventi mese per mese è difficile verificare l'impegno incrementale mese per mese, ragionevolmente è più utile quello trimestrale. Ma è anche vero che un intervento, laddove anche dovesse essere spostato, ma non dipende da noi, perché è la normativa nazionale che lo impone, anche a livello trimestrale, postula una reale effettività e un monitoraggio, che credo sia la parte un attimino più complicata, perché impegna tempo, impegna risorse ed è uno di quegli aspetti che va sicuramente mantenuto, perché laddove il monitoraggio manca, i percorsi, se anche sono dei buoni percorsi, rischiano poi di perdersi nelle secche del tutto sommato nessuno mi controlla, nessuno mi guarda, il soldino o l'intervento mi arriva lo stesso e io continuo avanti così. Grazie.